senso della vita. Amarlo, odiarlo, trovarlo, perderlo, strapparlo, romperlo, ingannarlo, rubarlo, toccarlo, abbracciarlo, strizzarlo, respirarlo, mangiarlo, berlo, digerirlo e... qualunque cosa sia, è ora di parlarne.
Bellissimo!
Episodio Apocalisse. Marcus Zoner è scrittore, fotografo, produttore e theaterman. Nasce a Monaco di Baviera e oggi vive e lavora a Lugano. Lì fonda la Marcus Zoner Theater Compagnie, con la quale produce diversi spettacoli che porta in tournée in tutto il mondo. Gli spettacoli del suo gruppo teatrale sono stati insigniti più volte con premi internazionali di pubblico e di critica. Di recente ha pubblicato Alla riscoperta dell'antica via dell'Ambra, dopo un suo viaggio di 9 mesi a piedi, partendo da Venezia e arrivando a San Pietroburgo. La sua produzione attuale è Apocalypse 2072 and Begin. Marcus Zoner è ospite negli studi di Petrushka con Alan Alpenfeld, attore e produttore svizzero-scozzese.
La parola apocalisse è sempre un po' negativa, Marcus. Almeno quando la sento penso solamente a esplosioni, vulcani, penso tanto al colore rosso. Non so tu cosa pensi, che colore ti viene?
Colore rosso anche a me è colore marrone, appunto vulcani che esplodono, sì, e la terra che crolla, proprio marrone terra. Sì, saranno immagini, sì, biblici anche chiaramente.
Quindi... così volevo magari ora prima pensare al contrario, cioè all'epoca più grandiosa, il contrario dell'apocalisse, quando le cose vanno veramente bene. Sembrerebbe che oggi tutti stiamo veramente benissimo, almeno nella nostra parte del mondo, e abbiamo tutto. Noi possiamo anche vivere con pochi soldi in realtà, perché ci sono vari debiti. Comunque se hai bisogno di uno yogurt lo puoi andare a prendere, hai tanti diversi tipi di yogurt. Però mi chiedevo, è veramente oggi l'epoca più grandiosa o ogni epoca ha potuto dire che era la più grandiosa perché non sapeva cosa veniva dopo?
Ma sai, dipende come si definisce grandiosa. Chiaramente c'erano tante ere grandiose da diversi aspetti. Possiamo dire anche l'era romana era un'era grandiosa per quei tempi, hanno fatto delle cose incredibili, una cultura fantastica e appunto hanno vissuto, hanno inventato tantissime cose, per loro sicuramente era la più grandiosa e lo era anche, come anche tante altre culture alte. Io direi la nostra più grandiosa perché solo dal lato della ricchezza, in fondo... la generazione che oggi nasce, o che oggi diciamo anche ha 20 anni, è la generazione in Europa più ricca che ha mai esistito sul mondo. Cioè non c'è mai stato tanta ricchezza anche nelle mani di così tante persone, perché c'è stata ricchezza 200 anni fa, ma nelle mani di pochissime persone. Ma così tanta ricchezza... Non è mai esistita in Europa. In quel senso è grandioso, nel senso il fabbisogno dell'uomo oggi in Europa di base è ok. Si mangia, si beve. Noi poi in più viviamo in un paese molto ricco, abbiamo qui persino i ragazzi ogni 2 anni cambiano il loro iPhone. Cioè, dipende come si misura la grandiosità.
Sai, perché penso magari all'epoca d'oro dei portoghesi. Tutto ad un tratto hanno trovato l'oro e con quello tutti sono vissuti per un breve periodo benissimo, ma non hanno saputo cogliere quel momento e infatti dopo un po' c'è stato il declino totale. E quindi si è sentito per un attimo Portogallo, il re della terra, e poi niente. Come anche Alessandro Magno... e la Macedonia, i grandi macedoni, adesso se guardi sulla cartina e c'è questo piccolo paesino quasi, e neanche più ti rendi conto, però anche lui, cioè anche loro hanno avuto quel momento enorme. Ecco, io faccio un po' fatica a pensare che cosa è veramente l'epoca più grande, sai...
Parlo dell'Europa perché ci sono tante altre parti del mondo dove non è così, ma da noi... Comunque c'è una eguaglianza di base fra le persone, c'è una legge, c'è una sicurezza, c'è un healthcare, cioè puoi andare all'ospedale, puoi farti curare, puoi comprare le cose che hai bisogno, e questo in un certo senso esiste per tutti. Ci sono differenze, in Sud Italia è differente che in Norvegia, però questa cosa qui intendo, questa base per tante persone. Questo non è esistito così prima, e questo trovo grandioso, perché è qualcosa di estremamente democratico, diciamo, veramente in un certo senso per tutti, e in quel senso anche contro un Alessandro Magno o i romani o i portoghesi. Non si possono misurare perché sono due misure diverse, non pensi? Cioè, chiaro, uno è grandioso, o il Rinascimento in Italia è grandioso, dal lato artistico. Noi non siamo così grandiosi dal lato artistico, ma nel Rinascimento la gente crepava di fame. Cioè, e la domanda è dove guardi? Io, chiamandola grandiosa, guarderei questa cosa qui che è grandiosa per tutti in un certo senso. La libertà anche che abbiamo, che ancora 60 anni fa, 70 anni fa, non c'era. Non era così, diciamo. In Svizzera forse sì, ma io vengo dalla Germania, era tutto diverso.
Sì, io la vedo un po' anche così, che un'epoca è grandiosa quando, o è la più grandiosa quando è proprio un peccato se finisse. Si potrebbero fare ancora delle altre cose, quando non è ancora arrivata. Cioè vedi che c'è tanta possibilità, non solo, sai, nella finanza così, ma anche proprio nel poter fare cultura, per poter sbagliare e rifare e nulla succede.
Ma non pensi che in quel senso tutte le culture ce l'hanno, perché quel sentimento ce l'hanno le persone che vivono nelle culture, a parte nel Terzo Reich, non parliamo, queste sono eccezioni, ma diciamo una persona che ha vissuto ai tempi dei romani non potrebbe aver avuto gli stessi sentimenti come te.
Perché anche loro, per esempio, sai, quando hanno vissuto Pompei, che era un'apocalisse, sono sicuro che uno di quelli che adesso ancora si possono trovare diceva, peccato che adesso non posso più andare avanti, no?
Siamo così avanzati, abbiamo così le case così belle e le taverne così belle per tutti, e girano le specie di macchine, le carrozze, possiamo andare dove vogliamo, qui così bello, il clima, sempre peccato quando finisce, sì.
Eppure, anche come l'Impero Romano, è quasi come se ogni cosa che si espande, ogni cosa che tende ad andare sempre più in là, a un certo punto è impossibile che continui, deve implodere, per forza. Lo si vede, penso, in tutte le cose, sia nostre, umane, che anche nella natura.
Ma sai, io personalmente, non so se sei d'accordo, ma io personalmente penso che questo si può applicare persino a tutta l'umanità. L'umanità in sé dovrà implodere, perché semplicemente per la crescita della popolazione, per la mancanza di risorse, a un certo punto dovrà diminuire, ma non solo diminuire, ma proprio implodere. Ci sono così tanti problemi che stiamo creando, che secondo me è solo una questione di tempo, quando. Cioè possiamo tentare di spingere al di là il grande problema, ma se è nel 2070 o nel 2085 o nel 2130, solo una questione di tempo.
Sembra tutto un po' un grande senso di colpa, nel senso, accadrà un'apocalisse se noi facciamo una certa cosa, o le cose finiranno se tu fai così.
Ma penso che è così, perché dal momento che l'uomo vive è colpevole. Dal momento che l'uomo è adulto, non da bambino, ma dal momento che l'uomo è adulto, è colpevole, fa parte dell'uomo. E io lo chiamerei con un'altra parola responsabile, però responsabile include la colpa. Nel senso, tu oggi, andando in macchina, prendi su di te una colpa e non la puoi evitare, perché consumi la benzina, la quale fra un tot anni mancherà semplicemente, e non puoi scappare da questo. O tu agisci in maniera responsabile e dici, ok, io non uso una macchina da solo, ma la uso in cinque, o prendo il bus, prendo questo, Certo, puoi in un certo senso evitare questo problema diretto, però per ogni tua azione tu sei responsabile e colpevole in un certo senso. Vivi oggi e già solo quel fatto ti fa colpevole, perché consumi, perché vivi, perché quello che tu mangi un altro non può mangiare, perché quello che tu bevi è così. Le risorse non sono infinite, perciò quello che uno si prende un altro non ce l'ha.
È che io non voglio essere colpevole, cioè non mi piace questa cosa. E allora è quasi ingiusto che io nasco e sono già colpevole, cioè io nasco, qualunque cosa che io faccia sto contribuendo a, appunto, in questo modo negativo, portare sempre, sempre peggio le cose. E uno potrebbe vederlo, non so, in due modi: o ok, allora devo fare attenzione e suddividere la plastica dal vetro, devo magari pensare prima di andare all'automobile, sai, tutte quelle cose che ci insegnano anche, sì, sui...
che ci insegnano ma che spostano il problema di due minuti,
ecco. Oppure le cose in qualche modo, cioè le cose devono andare in un certo senso, devono comunque andare di là, devono comunque, se vuoi, implodere o... se devono andare così, devono andare così. Io voglio comunque vivere la mia vita serena, non voglio sentirmi in colpa.
Sì, ma lo sei, non devi sentirti, e forse anche lì un lavoro dell'uomo che deve fare, di prendere questa responsabilità, di anche prendersi questa colpa, diciamo, anche dire ok, me la prendo, di accettare. E penso che nel momento che tu accetti questo, che dici ok, io sono colpevole, lo sarò e devo esserlo per forza di cose, perché vivo qui, faccio del mio meglio, però vivo. Penso che da quel momento non hai risolto il problema, ma puoi stare molto più leggeri. Piuttosto, la domanda è, e questa è una domanda che faccio io a te, tu vuoi avere bambini?
Io certamente.
Perché se tu fai un pensiero di questo genere, la domanda, tu vuoi far nascere un altro essere colpevole? Tu vuoi far nascere qualcuno che contribuisce a questa fine del mondo, o che l'aumenta, perché nella sua vita mangerà tonnellate di cose, di carne, userà tonnellate di energia. Cioè è brutto di guardare la cosa così, però se parliamo di questo tempo, forse è anche interessante. Cioè tu un bambino lo vorresti, o due?
Ma infatti questa cosa è molto strana, perché o uno la vede in modo, sai, molto scientifica, molto oggettiva, e dici, beh, effettivamente la cosa migliore sarebbe di non avere più figli, perché è una cosa quasi matematica. Eppure, parlando con un mio amico che ha un figlio di 10 anni, lui dice che lui non ci pensa appunto a questo. Lui pensa, nella sua vita l'unica cosa che è importante è la musica, perché lui è musicista, e suo figlio. E quando nasce quel figlio, quando nasce quell'essere, le cose prendono un secondo piano. Certo, poi di nuovo uno lo può vedere e dire, beh, questo è un sentimento egoista. Ma è come se quel sentimento egoista in qualche modo si sposta, in qualche modo lo svii, perché rimane solamente tu e il figlio. E quella è la cosa più bella che possa esistere, e quasi la cosa che dovrebbe anche essere il senso di vivere.
Io sono completamente d'accordo. Dipende, io anche quello che ti dicevo lo dicevo dal lato dell'Apocalisse, sono molto d'accordo su questo, però comunque la domanda penso che deve rimanere. Dopo, come uno si decide così, o succede, o che ne so, ma anche non direi che non bisogna avere figli, assolutamente no, non è questa la questione o la soluzione, ma sei tu che hai cominciato col pensiero della colpa, allora va lì.
Ok, però noi stiamo facendo tutto questa conversazione perché stiamo pensando all'apocalisse umana, cioè ci teniamo tanto a noi, no? A noi uomini. Però in fondo, se ci pensi, vabbè, finiscono gli uomini, non ci sono più, magari ce ne sono due o tre, magari non ce ne sono proprio, ma al mondo cosa gliene frega, tanto va avanti comunque. Noi potremmo anche bruciarla tutta, potremmo distruggere tutti i boschi, rimangono dei pezzi, come Marte. È una questione molto nostra.
Sì, molto nostra, molto, molto egoista anche di nuovo lì, cioè, perché noi ci crediamo, noi pensiamo o sappiamo che l'umanità o l'umano è la cosa più bella che esiste sulla Terra, o lo crediamo o abbiamo queste idee, ma è vero, se si guarda da un po' di distanza, noi non siamo tanto meglio che un qualche fungo che ha invaso questa terra bellissima, blu, da lontano, e ci sono questi uomini come un fungo dappertutto che lo occupano. Se si guarda così, assolutamente, se quel fungo sparisce, chi se ne fotte, è vero, però chiaramente dalla nostra visuale è brutto, soprattutto forse perché abbiamo la coscienza, non la coscienza ma il Bewusstsein, l'essere
consapevoli,
sì.
Cioè adesso noi appunto, quando si pensa apocalisse si pensano a questi colori rossi che appunto riprende il fuoco, che brucia tutto. Secondo me sarebbe anche molto importante parlare dell'apocalisse interna. Possono finire gli uomini, ma poi ci sono anche le nostre apocalissi, le apocalissi di ognuno di noi. Tu hai mai avuto delle apocalissi tue o conosci persone che hanno potuto dire per me è stata un'apocalisse? Perché teoricamente dopo un'apocalisse finisce tutto, non c'è neanche un rinizio.
Sei sicuro? Perché un rinizio c'è sempre, dipende solo anche lì da che punto si guarda, nel senso che anche se brucia tutta la terra e sono via tutti gli uomini, da qualche parte arriva di nuovo un qualche verme, qualcosa arriva, una qualche pianta che resiste alla radioattività. Un rinizio c'è, solo forse non è come noi lo vogliamo o come lo speriamo che sia. Io personalmente, per apocalisse dipende come si definisce. Io sulla mia persona, diciamo per esempio di salute o così, non ho avuto ancora un'apocalisse, per fortuna. Io mi immagino che se una persona riceve la notizia che ha una malattia molto forte o queste cose qui, questo penso che sono i veri apocalissi umani, che anche è una cosa che non saprei come gestire. Cioè lì veramente trovo molto 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 difficile, e in confronto a qualcosa così grave non ho avuto apocalissi. Un'apocalisse forse che veramente mi è successa molto presto nella mia vita, che è morto mio papà quando io avevo 6 anni, lui era molto giovane, 29 anni. E questo, se guardo indietro, è stata una grande apocalisse. È anche una mancanza che non è mai veramente rimarginata, non è mai veramente andata a posto. Sono queste cose che hai per sempre con te, per il resto della tua vita. Puoi solo cercare di poi crescere, di capire, di non cadere in sistemi di cercare di riempire certe lacune o certe mancanze. Ma ecco, questo forse per me, la perdita di una persona, forse è l'apocalisse più grande che può esistere. Ma non voglio parlare per altri, parlo veramente solo per me. Poi chiaramente anche questioni relazionali, finisce una relazione o cambia una relazione o tutte queste cose qui, in un certo senso sono apocalittiche, anche se appunto essendo ancora sani è sempre molto più importante, cioè molto più essere vivi, e questo è il punto. Finché ho il sentimento, finché sono vivo non so che apocalisse mi può succedere. Chiaramente però se ti muore la tua donna o un tuo bambino o la tua famiglia per un incidente, Dio mio, non vorrei pensare a qualcosa così. Queste sono apocalissi, penso, vere. Lì è la domanda come, che misura applichi, lì sarei molto cauto con la parola apocalisse, nel senso appunto totale, io non l'ho vissuta. No?
A me piace tanto quella immagine del magma, che quando si indurisce, dopo un po', sai, ricrescono le cose anche quasi
più fertili.
Più fertili. Mi piace molto questa immagine, e sai, questa la si può usare per tante cose. Questa immagine della necessità quasi di un'apocalisse, la necessità di questo, di dover tagliare, di dover rompere, che qualcosa deve assolutamente finire, non con una morte, anche se magari la morte è una parte, fa parte di un cambiamento per qualcun altro. E penso che questa necessità dell'apocalisse è qualcosa che va presa in considerazione. Per chi magari ha paura di fare qualcosa in più, di chi ha paura di raccontare una storia in più, sai che è meglio che le cose continuino ad andare così, è meglio che stiamo in questa epoca più grandiosa, perché status quo, non cambiamo le cose. Invece ogni volta che è successa un'apocalisse, che sia enorme o che sia più piccola, appunto come dicevi tu, c'è qualcosina che torna a crescere, che sia, ok, gli uomini, basta, via, non ci sono più, però grazie al fatto che gli uomini non ce ne sono più, magari dopo crescono dei piccoli funghi che faranno tutto un loro viaggio, una loro storia, loro racconteranno una loro storia e ci sarà la memoria di qualcosa di grandioso che è stato prima, ovvero degli uomini, e quella sarà una storia. Quando qualcosa diventa una storia da raccontare, diventa una storia, allora si può dire meno male che c'è stato un'apocalisse.
Ma sai, forse anche lì c'è il fascino per me in questa tematica, e forse anche per quello mi sono buttato molto in questo tema, in questa grande cosa, perché sento anch'io qualcosa che è sano, che risana, che purifica dalla cosa inutile. Ed è importante, sono importanti le cose di Gesù che ha detto, penso che è scritto da Matteo, no? O da Marco, non rimarrà un sasso sopra l'altro, cioè anche lì crollerà tutto. E quando ho letto questa cosa qui, mi sono detto, Dio, che buono che crollerà tutto. Lui lo riferisce alla ricchezza della gente, a quelli che costruiscono i templi, che fanno le case per possedere tutta quella roba lì, e lui dice non sono valori, questo crollerà tutto, ci sono tutti altri valori. E quello che penso anch'io, cioè se mi immagino un apocalisse in Ticino, che non vorrei dover vivere, crolla la diga della Verzasca, c'è un terremoto, 80% delle case crollate, terribile, non lo vorrei né vivere né lo augurerei a nessuno, ma dopo il Ticino sarebbe diverso, ed è questo, come pensiero almeno, affascinante, perché l'uomo prenderebbe una coscienza della fragilità delle cose. Perché quello che sta succedendo anche in Svizzera, o anche in Ticino, in Svizzera, o anche nel resto dell'Europa, è che noi pensiamo, o gli uomini pensano, che quello che hanno sia qualcosa, e che i soldi che hanno abbiano un valore, o che le case che io possiedo, o la casa che io possiedo, è mia e ha un valore. E stranamente di nuovo mi viene in mente una parola di Gesù che dice là dove c'è il vostro tesoro è il vostro cuore. Ed è quello, che c'è tutta quella roba e i cuori delle persone sono in quella roba, completamente inutile. E la visione di un apocalisse che distrugge tutta quella roba, non vorrei che distrugge esseri umani, non è quello, non è che auguro niente di male a nessuno, ma solo l'idea, la visione che questo dovesse accadere e tutta quella roba che la gente possiede sia spazzata via, è una cosa molto, un pensiero molto rigenerante, molto bello, molto positivo in fondo.
Mi è piaciuto molto che hai detto che quello che c'è dopo, il diverso, è anche qualcosa, nel senso, questa è una cosa che spesso magari appunto si ha paura del diverso o di quello che è l'incontrario. Sarebbe molto bello poter invece accettare che quella cosa lì sarà anche una storia, quasi come un senso di altruismo. Io non ci sono più, o la mia realtà non c'è più, ma ce n'è un'altra, e io accetto questa cosa, anzi gli auguro anche buona fortuna, perché anche lui o lei o loro saranno qualche cosa e racconteranno, sai, una storia. Come, sai, se lo si vuole portare ai nostri giorni, o quando le masse di persone che devono andare via per guerre, fame, eccetera, eccetera, e arrivano qui, e sai, si fa tanta fatica a pensare che quelli hanno una storia. Cioè non sono qua per niente così.
Hanno forse un'apocalisse alle loro spalle. Una guerra, una situazione politica apocalittica, nel senso che non permette vita. E questo è un tipo di apocalisse, no? Dove ci sono delle, come Chernobyl 30 anni fa, che succede questa cosa e dopo non permette più vita. E in fondo è quello che succede alla gente che viene qui a chiedere asilo.
Marco, a te cosa piacerebbe che invece continuasse a esistere quasi come, come memoria, come storia?
Ma penso che a me premerebbe, forse sono due cose. Uno è l'uomo vivo, l'uomo, l'umanità vivo, viva, che esiste, che trovo comunque per me, essendo anche uomo chiaramente, che l'umanità è comunque, non l'umanità, ma l'umano è la cosa più bella per me, che mi affascina di più. E questo include tutta la cultura, cioè perciò tutto quello che è cultura dovrebbe esistere. Shakespeare, a Gogol, a tutti questi, tutti gli scrittori, musica, questo se potesse continuare a esistere sarebbe in fondo la cosa per me più importante. Se tutto dovesse sparire, uomini, donne, tutti, anch'io, ma che potesse esserci ancora i libri, i dischi, o queste cose qui che...
Quello che noi abbiamo creato, no?
Sì, cioè quello che è il più umano, in fondo, il più vero dell'uomo. E tutto il resto trovo completamente non interessante. Città, soldi, case, tutto quanto, iPhone, tutto via. Ma la cultura vera, nel senso di storie, di libri, di quadri, questo per me è la cosa più importante.
Tu lo sai che in realtà siamo rimasti solo io e te?
Sì.
Non so se hai guardato fuori dalla finestra.
Sì, ho visto.
Beh, intanto cosa dici se prendiamo... C'è ancora delle birre in frigo.
Sì, sì. Ci sono ancora quattro birre. Cosa facciamo?
Perché io avevo ancora questa ultima cosa che volevo chiederti, che sai quando chi deve morire, chi è condannato a morte, no? gli dicono cosa vuoi mangiare alla fine... Io volevo solo sapere tu cosa cucineresti. Sai, ti immagino che tutto sta crollando, come la Titanic che va in fondo e loro suonavano ancora. E uno cosa che potrebbe ancora fare, diciamo, in quel momento che va giù.
Ma sai, solamente la cosa incredibile che tu mi hai fatto questa domanda, io chiaramente subito penso, quello che ho visto, che la mia mente non è andata a cosa mangiare o cosa cucinare, ma... Forse il mio desiderio sarebbe più grande di poterlo cucinare per qualcuno. Forse questo. Se dopo è pasta o è polenta o è qualcosa che invento in quel momento o faccio solo riso perché c'è solo riso, non importa, ma che lo potessi fare per qualcuno che c'è e di farlo con piacere, con amore, penso che è quello che mi interesserebbe.
Allora...
E tu?
Lo sapevo, devi chiedermelo, certo. Stavo cercando di svincolarmi. In realtà io penso sempre di poter essere in un luogo, se questo neanche per un'apocalisse, proprio è quel luogo che tu vorresti andare in qualunque momento, quando, per poter stare bene. Qualunque cosa succede, se io posso essere in quel luogo, avere quella luce, quel sentimento, quelle ultime immagini, va bene. Vabbè, io personalmente penso vorrei essere sulle Highlands, in Scozia.
In Scozia.
Sì, perché c'è una certa luce, c'è una magari una certa memoria di quando si era più piccoli.
Una certa nostalgia. Forse anche, no?
Grazie per aver ascoltato Il senso della vita con il teaterman Markus Zöhner. E finalmente ne sapete un po' di più su questa monumentale avventura in cui ci troviamo. Alla prossima! La 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 Petrushka.